Verità e salubrità mentale. La verità è l'essenza della salubrità mentale su base terapeutica, non nel senso psichiatrico, perché dal punto di vista psichiatrico io mi intendo di psichiatria, non di farmacologia. Diciamo che le persone, che c'è una relazione tra la psichiatria e la terapia, la terapia ha una funzione psichiatrica. E quindi essenzialmente la verità dà orientamento, la verità dà fondamento, quello che è mancato a Nietzsche. Le persone a volte rifiutano la verità. La verità viene rifiutata, non può non essere rifiutata. Dio, il meccanismo di Dio è un meccanismo del ricatto, ti costringe ad amare, e la gente non vuole amare, non vuole voler bene alle persone, vuole rimanere egoista, non vuole essere obbligata ad amare, altrimenti finisco all'inferno. Non si può accettare questo meccanismo e quindi si rifiuta la verità di Dio, che è la verità, e quindi rifiutando la verità si rifiuta anche la verità come orientamento, perché Dio non serve solo a obbligarsi ad amare, serve anche come fondamento, come orientamento, e quindi si vive senza orientamento. E vivendosi senza orientamento, cosa succede? Si succede che si è disorientati, e quindi manca l'apporto terapeutico della verità, e quindi senza verità, senza fede, si è soggetti psicotici. E così dice Gesù: non dare del pazzo al tuo fratello, come dire, se tu non hai la fede cristiana sei pazzo. Questo dice Gesù, non devi dirlo. Va capito, come dice il cardinale Ruini, con Dio o senza Dio cambia tutto, non nel senso che senza Dio c'è una via alternativa, nel senso che senza Dio si ha la via della malattia, della patologia, come dice l'episteme, senza la medicina si rimane malati, tu ti privi della medicina che è la fede, che è Dio, e quindi sei malato, e quindi sei patologico. Ecco, Gesù dice che questi discorsi non vanno fatti, ma se non li fai questi discorsi, non fai nessun discorso. Allora, praticamente, la verità è salubrità mentale, perché lo è da molti punti di vista. Un punto di vista, per esempio, è questo, no? Una delusione d'amore. Io ho imparato a non innamorarmi, così cesso di soffrire. Ma quando appena si tocca, si sperimenta l'amore per una donna, si toccano i vertici della felicità. E tu capisci in cosa consiste la felicità di Dio, e quindi anche se questa donna non ce l'hai, sei contento lo stesso, perché sai cosa ti attende dopo la morte. Si tratta di aspettare qualche anno e poi viene la morte. E ho sentito di vescovi che hanno detto che non si sono mai innamorati nella loro vita. Ecco, quindi non hanno mai sperimentato l'essenza della felicità. Loro conoscono la felicità in teoria, cioè loro sanno che Dio è la felicità, ma non conoscono l'essenza di questa felicità. Può darsi anche che mi sbagli, che può darsi che ci sia una forma di felicità superiore all'innamoramento. Anche se non credo, perché appunto il rapporto tra l'uomo e la donna è un rapporto non di simulazione di ciò che avviene in paradiso, è un rapporto di riproduzione di ciò che avviene in paradiso. Per l'uomo il partner femminile è madre, è sorella, e come moglie è il luogo delle tenerezze, e quindi praticamente è l'altro da me con cui io mi completo, rapporto creatore-creatura. E quindi praticamente come la presenza di una donna riempie l'uomo, così appunto la verità riempie l'uomo, e quindi la verità, come la donna, è terapia per l'uomo. E quindi essenzialmente, e poi oltre ad essere terapia per la presenza femminile, è anche che questa, la verità, l'ha rappresentata come una donna in molteplici rappresentazioni greche. E poi succede che la verità è terapia anche perché ti fa capire che Dio ti ama e che tu devi amare, e questo appunto aspetto viene rifiutato da molti uomini della verità, questo aspetto. E credere in Dio ti dà un vantaggio, ma ti dà anche uno svantaggio, nel senso che se tu entri nell'ottica di Dio sei costretto, ti autocostringi ad amare, e l'uomo è meschino e non vuole amare, e quindi rifiuta Dio con quel che ne consegue. Poi chi entra nell'ottica di Dio comprende anche che è enormemente rischioso il rapporto con Dio, perché capisci che devi fare i conti con Dio nel giudizio universale, e capisci anche che non puoi correre rischi, il rischio di ritrovarti dannato, e quindi appunto devi affidarti a Dio, e c'è sempre un rischio perché Dio è libero di dire no alla salvezza, perché Dio si mantiene la prerogativa di essere libero rispetto alla salvezza da dare all'uomo, non è obbligato Dio.